Bene, quindi voi avete visto che il primo soggetto che noi trattiamo subito è la Bibbia, la Sacra Bibbia. E quello che noi vogliamo condividere è l'importanza di questo libro, no? Noi sappiamo di aver ricevuto dal Signore questo libro e dobbiamo acquisire fiducia in Lui, nella Sua parola. E così noi lo faremo anche leggendo tanti passi, così anche voi sfogliate, trovate, la Bibbia ce l'avete tutti, sì? Ok. Quindi la prima cosa che noi possiamo osservare riguardo alla parola è che il Dio cominciò ogni cosa parlando. E infatti, se voi vi ricordate che in Genesi 1, versetto 3, è scritto che Dio disse, e tutto cominciò da lì. Però Dio non soltanto disse, ma anche volle che fosse scritto quello che Lui ha detto. Infatti, in un passo che leggiamo subito insieme, in Esodo 24, dal verso 4 al verso 8, così voi fate anche esercizio di ricerca, e così, ecco, la parola di Dio bisogna toccarla, viverla e consumarla. Ok, avete trovato tutti? Allora, qualcuno legga, sì, dai. Cominciamo a coinvolgere qualcuno. Anna, comincia tu a leggere dal verso 4 al verso 8, Esodo 24. Con voi sul fondamento di queste parole. Amen. Guardate che bello questo passo. Quindi non soltanto noi vediamo che Dio cominciò a parlare e quindi Lui fece i mondi. Infatti noi sappiamo che per fede sappiamo che le cose che vediamo sono state tratte dalla parola di Dio. E poi cominciò a parlare. Voi sapete tutte le storie che ci sono prima di questo passo. Poi a un certo punto il Dio comincia a rivelarsi in un modo particolare al suo popolo e comincia a rivelarsi nel mezzo di una legge, di comandamenti, e vuole che siano scritti. E infatti incarica Mosè di scrivere. Ecco che Mosè quindi scrisse tutte le parole del Signore. Ed è bello che questo momento in cui viene consacrata questo libro. Perché mentre fa questo opera, questo rituale, quello che a noi ci colpisce è vedere che tutto è fatto affinché il libro del patto sia letto con solennità. Con solennità. Infatti, è scritto il verso 7, poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo, il popolo disse: tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo. E un altro riferimento a un libro, nella Bibbia si parla tante volte del libro, c'è il libro della vita, il libro delle opere, perché Dio scrive. Poi vedremo l'importanza di questo fatto, perché quando noi vedremo, fra l'altro, mi viene in mente ora, poi ve lo ridirò, imparando a studiare la Bibbia con un metodo, noi vedremo che la differenza, Natale dovrebbe ricordarselo perché Fratello Marvin ce l'ha detto. La differenza fra leggere la Bibbia e studiare la Bibbia è una penna, cioè questa, una penna.
A differenza, infatti, tra leggere e studiare è una pena. Cioè, la differenza è che una cosa è leggere, una cosa è scrivere, perché c'è un famoso detto i latini, no?
Lo sanno tutti, anche chi non ha fatto latino. Verba volant, scritta manent. Ah, quindi non sapete che vuol dire, ve lo spiego io. Le parole volano via, lo scritto rimane, resta. E anche Dio è d'accordo con questo. Ecco perché ha voluto che Mosè, che la Bibbia fosse scritta. Infatti abbiamo visto che comandò a Mosè di scrivere tutte le parole del Signore. E nella Bibbia quindi si parla molto spesso dell'importanza di scrivere, di accordarsi, di usare la penna per lasciare un segno. Anche, ad esempio, in Malachia c'è un passo bellissimo dove è scritto, vi ricordate, che quelli che temono il Signore si sono parlati l'un l'altro, ma hanno parlato solamente, e un libro è stato scritto. O leggiamolo un attimo, questo passo pure che è molto bello, in Malachia, capitolo 3. Capitolo 3, verso 16. Guardate com'è bello. E quindi non soltanto noi vediamo che Dio scrive, chiede di scrivere il suo libro, no? Allora, quelli che hanno timore del Signore sono parlati l'un l'altro, il Signore è stato attento e ha ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il suo nome. Vedete a cosa serve il libro, quindi? Conservare il ricordo. La parola serve a ricordarci quello che Dio vuole, quello che Dio ha fatto, quello che Dio chiede, quali sono le sue promesse. E noi non possiamo sopravvalutarci, perché alcuni di noi hanno difficoltà, voi sapete, la memoria umana ha delle capacità diverse. C'è chi ha una memoria visiva e ricorda solo, ad esempio, delle cose che vede, o i colori. C'è chi ha una memoria matematica, ricorda numeri. C'è chi ricorda parole, c'è chi non ricorda niente. C'è fratello Franco, sicuramente, sempre lo dice, io ho un problema, scrivo, leggo, ascolto, ma non mi ricordo, non mi ricordo niente. Allora, la prima cosa importante è comprendere questo in umiltà. Il Signore ha voluto darci la Bibbia perché sapeva che non tutti siamo dei tipo della Mirandola. Ricordate quel famoso personaggio dotato di grandissima memoria? Non vi ricordo, non mi preoccupo, c'è un problema. Infatti, e questo volevamo dire, non siamo normali, non ce lo ricordiamo. Perché siamo tutti dimentichevoli, no? È una buona, del resto, cosa che non mi ricordo, perché è proprio quello che io voglio condividere. Non è un obbligo ricordare, ad esempio, la versetta a memoria. No. Alcuni hanno un talento, un dono, chiaramente è il Signore che fa, che dà dei doni speciali anche in quella direzione. Ma non è una cosa che tutti devono avere o possono avere. Una cosa che tutti devono avere è possono avere la Bibbia per leggerla. Perché il Signore, sapendo i nostri limiti, anche di memoria, ha scritto la Bibbia. Ecco perché serve addestrare il ricordo, non soltanto di quello che il Signore ha fatto per noi e vuole da noi. Ma avete visto anche in questo testo di Malachia come c'è un'implicazione anche particolare riguardo al fatto quindi di usare la penna per tenere memoria, nota di quello che facciamo, di quello che il Signore ha fatto, di quello che abbiamo anche imparato. Ecco perché questo fratello, questo insegnante della parola di Dio, diceva semplicemente che la differenza fra leggere e studiare è una penna. È strano, ma queste sono cose tanto semplici quanto forti. Perché se Dio avesse pensato, vedete, noi siamo superficiali, allora chiaramente siamo qui per fare alcune cose. Una di quelle è comprendere i nostri limiti. Però noi tutti diciamo, sì è vero, basta che mi si do là ad ascoltare, basta che però non è sufficiente questo, non è sufficiente, ci vuole anche un poco di impegno, di fatica, e la penna rappresenta la fatica dello studio, anche per sottolineare la Bibbia, anche per annotare qualche cosa. Io vi dico la verità, prima ancora che questo fratello dicesse questo principio, ho sempre pensato che la differenza la faceva una penna. Ad esempio, quando andavo a scuola, io non ripetevo mai in memoria le cose. Il mio metodo di studio era semplicemente quello, non me lo pensavo nessuno, però io non passavo mai ore sui libri a ripetere, tipo, poi chiudevo. No, leggevo il testo e poi io chiudevo il libro e scrivevo tutto quello che mi ricordavo. Una cosa era sicura, non mi ricordavo tutto, ma quello che scrivevo non me lo dimenticavo più. Infatti, se trovate questo metodo di studio a casa anche, leggete un testo della parola e poi chiudete, e poi non vi preoccupate di ricordarvi, di riscriverlo perfettamente, ma ricordatevi, scrivete quello che vi ricordate e vedrete che quello che scrivete non ve lo dimenticherete più. Vuoi imparare un versetto a memoria? Prova a fare questa differenza. Invece di ripeterlo 100 volte e poi dimenticarlo, prova a scriverlo. Cioè, leggilo, chiudi la Bibbia e poi controlli se è scritto anche le virgole, però, perché bisogna essere precisi e accurati. Non puoi scriverlo a modo tuo. Finché non lo scrivi preciso, magari lo rileggi. Io ti dico e ti assicuro che quando hai finito di fare questo esercizio, un versetto non lo dimenticherai più. Ma anche se dovessi dimenticarlo, c'è la Bibbia, perché è scritta, grazie a Dio. Il Signore ha voluto lasciarlo. Quindi, un'altra cosa meravigliosa che riguarda la parola di Dio. Andiamo in prima Giovanni. Voi sapete che questo è uno dei passi miei preferiti. Scusate, Vangelo di Giovanni. Noi sappiamo da questo passo che tutto è nella parola, con la parola e per la parola. Infatti questo famoso versetto, il primo versetto, è profondissimo perché è una dichiarazione che tutto ha avuto inizio con la parola. Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Quindi noi cominciamo ad apprezzare la parola di Dio, perché se non la apprezziamo, disprezziamo Dio stesso in persona, perché Dio, fra le varie cose, Dio è sempre Dio amore, tante cose, no? Dio è giusto, onnipotente, onnipresente, abbiamo tanti attributi riguardo a Dio, no? Ma la sua essenza, se noi dovessimo descrivere la sostanza, l'essenza di Dio con una parola, dovremmo dire che Egli è parola. Allora immaginate questo Dio che passeggia ed è una parola. Ci pensate, siete mai pensato? Eppure forse per voi fanno sorridere, ma io mi sono convertito perché ho tremato quando ho capito che ogni volta che io aprivo bocca e fiatavo una parola, stavo uscendo Dio. Questo mi ha sconvolto tanto da portarmi alla conversione, perché io cercavo le parole e non avevo la parola. E per me è stata un'esperienza forte, può sembrare teorica, ma io ho vissuto un problema con le parole. Voi lo sapete che avevo problemi di timidezza, di fortissima balbuzia, quindi io ho sempre litigato con le parole. Ma non lo sapevate? Sì, io non ho parlato fino a... Fino a 18 anni non ho mai fatto un discorso a più di 2 secondi di seguito. Ed il Signore fa dei miracoli, io infatti non anche questi sono miracoli che Dio fa. Allora avevo un rapporto molto particolare con le parole. Tra l'altro, meno ne pronunciavo e più ne scrivevo, perché mi piaceva scrivere. Ma poi io feci questa esperienza, divenni arido, e non riuscivo più a scrivere niente. A una certa età, insomma intorno ai 20 anni, una grossa crisi, perché non solo non ero un grande parlatore, ma neanche riuscivo più a esprimere i miei sentimenti scrivendo. E a parte chiaramente poi certe cose crescendo, alcune timidezze diminuiscono, è chiaro, no? Però questa crisi durò fino a 30 anni. E quando il Signore si rivelò attraverso questo passo, come anche altri, io fui scosso dal fatto che Dio era la parola. E cominciai a riflettere, quando il Signore venne nella mia vita e mi salvò, mi entrò nel mio cuore, io all'improvviso ritrovai un'ispirazione. E allora questo mi fece riflettere, perché dicevo, ma com'è quello? Allora veramente è più che un concetto il fatto che Dio è la parola. Nel principio la parola era Dio. E cominciavo a tremare, perché camminavo in quei giorni e ogni volta avevo la porta. Ma Dio si materializzava con suoni udibili ogni volta che aprivo bocca. Infatti, nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Fin dove arriviamo in questo mistero non si può addentrare, non ci addentriamo troppo, perché però questo serve ancora per farci capire l'importanza della parola scritta. Perché il Signore non soltanto è nella sua essenza parola, nella sua sostanza, ma il motivo per cui ha voluto la parola dentro il libro è perché egli fosse con noi ogni giorno, anche in modo non solo udibile, perché chiaramente poi l'uomo cosa fa? Ha ricevuto da Dio questa impronta, no? Per cui voi sapete che solo l'uomo parla. Perché gli animali non parlano? Perché non possono parlare. Perché non possono parlare? E mai potranno parlare? Il pappagallo non parla, mette dei suoni, non parole. Lo sapete, no? Non sono delle parole, sono dei suoni che lui imita, ma non sono parole, nel senso che c'è una coscienza. Perché gli animali non parleranno mai? Non hanno lo spirito. È molto semplice. Ecco perché l'uomo parla, perché l'uomo ha lo spirito. Divenne, non potremmo dire per capire, un animale vivente, ma qual è la differenza? Perché gli animali vivevano, camminavano, saltavano, facevano quello dove. Eppure, allora la differenza è questa, molto semplice, è lo spirito di Dio che rese l'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio. E questo fatto dello spirito, voi sapete che la parola spirito in ebraico è ruah e in greco è pneuma, vuol dire anche vento, soffio. È importante questo, perché poi noi leggeremo perché è importante. Quindi quando la parola viene soffiata, molto bello questo, perché ancora una volta questo ci parla, che la parola è scritta quando insieme. Gloria a Dio. Ogni volta noi torniamo qua a comprendere questa unione particolare tra parola e spirito. Allora noi usiamo questo soffio che è lo spirito, è la parola che è Dio, ma lo spirito è anche Dio. Allora voi potete capire quanto è importante la parola. Già senza arrivare all'importanza della Bibbia, già noi dobbiamo tremare. Quando noi parliamo dobbiamo dire le parole buone e sante, perché ecco quello che dicevo prima, che effettivamente gli uomini producono parole di sapienza, di buon senno, ma l'uomo ha distorto ogni cosa perché ha ricevuto dei doni e ha fatto un cattivo uso. A noi resta la responsabilità di usare bene le cose che Dio ci ha dato. E quindi poi Dio ha voluto manifestarsi attraverso le cose che noi percepiamo. Innanzitutto la parola si manifesta quindi dall'origine col soffio.
Tu le parole prendi la mano alla bocca mentre parli, è una cosa semplice, però parla e si sentirà il soffio, no? Senti l'aria che batte sulle tue dita.
Quindi questa è una manifestazione di Dio. Come dicono, non c'è Dio, lo stolto ha detto nel suo cuore, non c'è Dio. Perché io non sto facendo delle così, filosofie, delle previsioni, sto dicendo qualcosa che è profondamente vero, è scritto nella Bibbia. Quindi la prima rivelazione è che Dio ha parlato e noi parliamo. E questo è già qualcosa di molto forte. Poi la seconda manifestazione di Dio, parola, è che Gesù è venuto in carne e ossa. E la parola è stata fatta carne, diventata carne, ed abitato un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. E questa è la seconda manifestazione, la più importante. Gesù è diventato carne, la parola di Dio è diventata carne e ossa. E quindi la parola vivente è Gesù. Ma la parola di Dio, la parola scritta, è anche la parola di Dio. Ora, cosa succede a questo libro? Che quando noi lo tocchiamo, lo leggiamo e lo meditiamo per mezzo dello Spirito Santo, diventa parola di Dio. Altrimenti è solo un libro di carta con segnetti incomprensibili. Io mi ricordo di un mio amico che contestava il fatto che la Bibbia fosse la parola di Dio, almeno quel libro che io gli avevo regalato, sua sembrava molto banale, perché conteneva errori di stampa, o tante volte può trovare la Bibbia con qualche errore di stampa, qualche parola scritta male, no? Quello è il lavoro degli uomini, che quando scrivono un testo, benché lo si legga migliaia di volte, sempre può contenere qualche errore. Ma quello è una cosa molto banale, dire che la Bibbia non è la parola di Dio solo perché contiene il libro materialmente un errore. Del resto non lo è neanche se, anche se non li contiene, non lo è finché lo Spirito non la vivifica. Perché voi ricordate che è scritto anche che la lettera uccide, lo Spirito è quello che vivifica. Le parole che io vi ho detto, Gesù disse, sono Spirito e vita. Allora, ecco che noi dobbiamo imparare ad avvicinarci alla Bibbia con questo timore e tremore, con questa riverenza, con questo desiderio che il Dio possa parlare al nostro cuore con potenza. E perché Egli lo fa. Egli lo fa. Quindi, nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. E poi la parola fu nel libro. Ok? Quindi questa parola adesso dobbiamo capire ancora perché è completa, è ispirativa, è scritto nel primo punto, no? Ispirata, vivente, infallibile parola di Dio. Avete il foglietto? Sì. Pamela e Fiorello non avete questo nuovo, Natale, glielo dai. Samuel Noè. Ah, avevo visto la soluzione della domanda. Meglio non lasciare. Tu troppe cose mi dimentichi. Però sei arrivata proprio con questo incoraggiamento. non c'è da affliggersi, ma c'è da prendere appunti, ok? Per gli impegni, se non ve li ricordate, avete l'agenda, pigliate penna e scrivete. Ora, noi vogliamo guardare qualche cosa, un po' di versi, per vedere perché questa parola di Dio è ispirata, è vivente. È stato veramente già bello, credo, per me personalmente, quello che il Signore ci ha fatto vedere nella motivazione perché ha voluto scrivere un libro e ha dato un libro di parola, però noi leggeremo tanti passi perché voi sapete che oggi molti la Bibbia contestano la Bibbia in molti modi, in molte maniere. Ad esempio un modo di sminuire la parola di Dio è quella di dire che essa contiene la parola di Dio. Ad esempio, cioè, cosa fa anche la Chiesa Cattolica, ad esempio, no? La dichiara parola di Dio, però di fatto la integra, la completa, cioè la mette allo stesso livello, ad esempio, del Magistero, quindi delle encicliche papali. Chiaramente questo perché? Perché deve aggiustare alcune cose, no? Deve aggiustare delle dottrine, deve aggiustare delle dichiarazioni, deve annullarle o esaltare. Questo perché è un'opera umana, carnale. Però il fatto che noi, se noi diciamo che la Bibbia contiene la parola di Dio, può essere vero solo se, come abbiamo detto prima, se noi diciamo che questo è un libro che di per sé stesso è morto, nel momento in cui Dio lo ravviva, diventa parola di Dio. Allora, se noi diciamo che fra le due copertine c'è la parola di Dio, queste due copertine contengono la parola di Dio, possiamo non sbagliare nel dirlo. Dobbiamo comprendere che non dipende dal fatto che una porzione è parola di Dio, l'altra è parola di uomini, perché questi sono sotterfugi. Infatti Dio ha dato la sua legge, ma gli uomini hanno cercato dei sotterfugi in ogni tempo, dice l'Ecclesiaste. Alcuni quindi dicono, parlava il Signore e là parlava Paolo. Però questo ragionamento non è per niente buono, perché tutta è parola di Dio. Anche se noi diciamo, l'Apostolo Paolo scrisse questo, perché il Signore si usò di queste persone, donandogli questa ispirazione, noi dobbiamo stabilire nella nostra vita un principio, che tutta la Bibbia è la parola di Dio, che poi il Signore di volta in volta prenda delle porzioni e le ravvivi per farle diventare non solo ispirate ma viventi, è un altro discorso. Questa è l'opera dello Spirito Santo, che magari prima tu leggi la Bibbia e non capisci niente, poi all'improvviso vai, passi una serata o una nottata in preghiera proprio nella Bibbia e leggi e capisci tutto. Allora cosa è successo? Che non è che prima avevi letto una porzione che non era parola di Dio e poi ne hai letto un'altra che era parola di Dio. È successo che lo Spirito ha vivificato quella parola. Quindi la Bibbia è tutta ispirata, però è vivificata dallo Spirito Santo di volta in volta, ma è tutta ispirata. Leggiamo un passo che conferma questo che vi dico, in 2 Timoteo 3,16. Chi lo trova per? Primo vuole leggerlo? Facciamo una cosa magari così, seguiamo un ordine, ora Francesca leggerà, poi il prossimo passo lo leggerà Enunzia, poi sì, anche questo delle Seconda Timoteo 3,16. Vedete, ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Leggiamo un altro passo, Seconda Pietro 1,21. Volete soffermarmi ancora su quello? Seconda lettera di Pietro, capitolo 1, verso 21. Non vi scoraggiate, perché anche questo fa parte dell'opera del Signore, così stiamo un po' sul libro. Sì, seconda lettera di Pietro, capitolo 1, verso 21. Trovato Nunzia? Trovato? quasi, va bene, dai. Il resto quest'ora che vuoi alzarti in piedi, non sia così, sentiamo meglio pure. Sì, sì, quello lì. Amen. Questo è un passo pure molto importante, perché ci fa comprendere la dinamica dell'ispirazione, ci fa comprendere che degli uomini hanno parlato da parte di Dio, e questo significa perché sospinti dallo Spirito Santo. Ora guardate che bella questa scena. Se io prendo quando la Bibbia dice che degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo, sta dicendo che Dio non ha obbligato, ho preso degli uomini che hanno fatto andare in Francia, ad esempio, o li hanno annullati sotto vestito da volontà, trascinandoli per fare qualcosa, ma li ha sospinti. Ed essi hanno parlato da parte di Dio. Questa figura dello Spirito che sospinge è molto bella, perché fa comprendere anche in generale come Dio si muove con noi e attraverso di noi. Cioè Egli ci spinge con amorevole decisione, no? E noi chiaramente non è che poniamo tanta resistenza, altrimenti poi contestiamo lo Spirito Santo e l'opera non si fa. Però c'è differenza fra tirare e sospingere. Sospingere è molto bella questa parola, non è neanche così fare qualcosa, e credo che sia un termine che ci parla di questa decisa e amorevole pressione, no? Quindi, come Dio ha ispirato questi uomini? Li ha ispirati con amore, con forza, e quindi essi sono presenti. Ecco perché, ad esempio, noi leggiamo le lettere di Paolo, ad esempio, Paolo c'è, esiste. Molte volte potremmo vedere, ad esempio, dei sistemi un poco curiosi, quando, ad esempio, l'uomo o la persona che Dio vuole usare vorrebbe scomparire al 100%, no? Per un'idea di una falsa idea di umiltà. Ma questo non è quello che il Signore vuole, perché se Dio avesse voluto annullare la personalità degli uomini che usa, ad esempio nelle lettere, che sono ad esempio spesso sono molti riferimenti autobiografici, non sarebbe neanche comparso Paolo. È vero che in molte situazioni, ad esempio nei Vangeli, non c'è quasi traccia dell'autore, perché l'autore è così svelato, poi certamente noi potremmo dire tante cose più in là. E ci sono pochissimi accenni o tracce per capire chi è che ha scritto, però è vero che in altri libri, come ad esempio le lettere, addirittura all'inizio stesso Paolo, apostolo del Signore Gesù Cristo, ai santi che sono in Filippi, ad esempio, no? Quindi già subito Paolo si presenta. Ma questo che vuol dire? Che allora è Paolo che parla, è Paolo che scrive? No, perché è sempre lo Spirito Santo. Ad esempio c'è un altro passo in cui l'Apostolo Pietro fa capire come il Signore si è usato per comporre la Bibbia. Quando appunto si riferisce a Paolo, se siete ancora nella seconda lettera di Pietro, andate al terzo capitolo. Guardate cosa dice Pietro di Paolo. E questa è una potente dichiarazione di ispirazione e canonicità degli scritti di Paolo. Al verso 15, considerate che la pazienza del Signore nostro è per la vostra salvezza, come anche, lui dice, il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere in cui tratta di questi argomenti. Pietro dice poi, in esse, in queste lettere, sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano la loro perdizione, come anche le altre scritture. Vedete che questo criterio dell'ispirazione era già chiaro, perché una testimonianza interiore faceva comprendere che quelle parole erano ispirate dal Signore, dallo Spirito Santo. Infatti Pietro non esita a metterle a livello delle altre scritture. Nella Bibbia, quando troviamo la parola scritture, si riferisce alle scritti sacri, alla parola di Dio. Era ancora un processo in divenire, ma noi vediamo già che gli scritti dell'Apostolo Paolo vengono dichiarati parola di Dio, scrittura. Eppure voi sapete quante testimonianze personali, quante esortazioni, quanti inviti, addirittura Paolo dice in un caso, siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Amen. Ecco che il Signore quindi ha usato questo metodo, quindi ha preso degli uomini, gli ha parlato per mezzo di essi, e poi chiaramente non è che noi abbiamo il tempo di vedere com'è. Tutti i libri sono stati inseriti e composti nella Bibbia, però questa testimonianza interiore, esteriore, queste conferme hanno fatto sì che alcuni libri fossero accettati e scelti come libri ispirati da Dio, scritti da uomini sospinti dallo Spirito Santo. E qualche volta studieremo i criteri che hanno. Però chiaramente quello diventa un po' più lungo, non è il nostro scopo ora. Un'altra cosa importante, la Bibbia non solo è ispirata, e noi lo vediamo, quindi abbiamo visto da alcune cose, ma anche è completa. Leggiamo alcuni passi, vediamo se Deuteronomio 4:2, Nunzia dovrebbe trovarlo, non Nunzia, scusami, Barbara. Capitolo 4 verso 2. Ora a volte io scelgo i versi velocemente, quindi non ho avuto tempo. Sì, vediamo cosa è scritto. Amen. Quindi vedete qua un'altra cosa importante: la Bibbia è completa. Ora, questo è già detto all'inizio del Deuteronomio, è un passo dell'Antico Testamento. Leggiamo ancora un altro passo riguardo a questo, Deuteronomio 12:32. Vedete che non è che adesso quindi gli uomini c'è la libertà di dire o di fare aggiunte o di togliere nella parola, perché il Signore ha parlato, ha detto esattamente quelle parole affinché noi potessimo, c'è un verso molto bello che io amo nella seconda lettera ai Corinzi, quando Paolo dice affinché impariamo a praticare non oltre ciò che è scritto. Questo è bello perché noi sappiamo che la parola ci dà i comandamenti che servono, non di più. È curioso questo, potreste pensare, ma scusa, non bastano, già c'è qualcuno che vorrebbe essere tanto zelante da aggiungere comandamenti? Sì, io dico, ci sono. Quelli che vorrebbero mettere dei pesi e delle schiavitù aggiungendo dei precetti che non sono scritturali. Ecco perché lo studente è bello che dica, quindi imparate a praticare non più di quello che è scritto, non più di quello che è scritto, neanche di meno però, né più e né meno, perché la parola non può essere alterata. C'è anche un altro passo in Proverbi 30 versetto 6, se la assumo. 30, versetto 6. Così imparate pure a sfogliare la Bibbia velocemente, bella, come così. Aspetta un attimo, aspettiamo che tutti abbiano trovato, se no lo scopo non è raggiunto. Proverbi 30. No, io non voglio, non aspetta, voglio che lo trovate. Non mi importa se perdiamo tempo, perché anche questo è importante. Se poi non impariamo a prendere confidenza con la parola, non la leggeremo mai, a casa poi non. Poi facciamo una pausa e andremo in quel memoria, mi sto facendo sudare, l'ha trovato? Anna, l'hai trovato? E voi non mettete dei foglietti troppo in mezzo alle pagine, alla fine delle pagine, fra copertina e copertina. Ok, leggiamolo. Amen. Leggiamolo. Amen. Ancora un altro passo riguardo a non aggiungere o togliere, il più famoso, Apocalisse 22, 19. Noi la prima volta che abbiamo fatto questi studi, beh, certamente in altri modi, poi abbiamo subito imparato i libri a memoria. Così la prossima volta vi do una lezione, un compito per casa, potete anche accettare qualche compito, imparare tutti i libri a memoria. L'indice, certo, l'indice a memoria, non il contenuto, diventa detto dei. Cioè, all'inizio della Bibbia c'è un elenco con tutti i libri a memoria. Ora, anche se magari poi ne dimentichiamo qualcuno, però c'è sempre un buon schema, per cui difficilmente, se l'hai imparato, cercherai l'Apocalisse nel Vecchio Testamento. Quindi magari uno non si ricorda i profeti minori, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, insomma, però l'importante è ricordarsi in linea di massima tutto l'ordine. Leggiamo quindi quest'ultimo passo di Apocalisse, cioè latina. Vedete che c'è un grosso, grazie sorella Tina, c'è un monito molto forte nel non disprezzare, adulterare, modificare la parola di Dio. Questo perché in tutti i tempi gli uomini hanno cercato di distruggere la fede nella sua parola. Ora, chiaramente voglio dirvi una cosa di valore pratico: aggiungere o togliere non riguarda l'opera di traduzione. Ad esempio, prima Francesca diceva, si preoccupava, no, è vecchia la mia Bibbia. Allora, adesso la Bibbia è vecchia, anche se lei forse l'ha dato la Luzzi, dai, la Luzzi probabilmente. Riveduta, la Luzzi, riveduta, sì, la riveduta. La riveduta è stata tradotta intorno al 1915, quindi può avere delle parole così magari poco usate oggi, però vedete, non è importante questo. Anzitutto, intorno alla Bibbia c'è da dire una cosa, che c'è giunta a noi in un modo molto preciso e completo. Noi abbiamo tantissimi manoscritti antichi, sono circa 5.000 manoscritti o frammenti di manoscritti, e pensate voi che nessuna opera dell'antichità può vantare un simile primato. Di molte opere antiche, anche famose, non esistono quasi manoscritti, oppure sono molto, dei manoscritti sono molto diversi fra loro. Fratello Marc Curie aveva fatto una statistica per farci capire quante differenze ci sono tra un manoscritto e un altro rispetto agli originali, e veramente c'è un segno soprannaturale anche in questo. La Bibbia è giunta a noi davvero in modo accurato. E certamente ci possono essere delle piccole differenze, come anche ci possono essere piccole differenze tra una traduzione e l'altra, perché 5.000 manoscritti, pensate voi, era inevitabile, dato che c'è la mano dell'uomo, no? Che Dio volesse anche con quello significare, sempre in qualche modo segnare la nostra imperfezione. Quindi le piccole differenze tra una traduzione e l'altra, o in origine tra i manoscritti, per cui possono dare, ad esempio, le differenze di linguaggio, ecco, fra esempio la Riveduta del 1900, la Diodati del 1600, che ormai è illeggibile perché tante parole davvero non si sa neanche cosa significano, e allora, quindi adesso abbiamo un paio di traduzioni che utilizziamo, la Nuova Diodati e la Nuova Riveduta, che hanno un linguaggio più attuale. A volte noi vediamo delle differenze, delle piccole differenze, ma non è questo ciò di cui parla Dio quando il Signore dice non aggiungere o togliere, perché nessuna delle dottrine, degli insegnamenti, quindi delle verità fondamentali cambia da una Bibbia all'altra. Nessuna dottrina può essere, quindi viene sminuita o viene intaccata dal fatto che un traduttore usa una parola e l'altro ne usa un'altra, o un sinonimo, oppure un'espressione diversa. Se no faremmo noi la stessa cosa di quell'amico mio che era andato come diceva, no? Dice, no, c'è un errore di stampa, non è parola di Dio. Hanno aggiunto, hanno tolto, hanno messo. Non è su questo piano che la completezza, l'ispirazione plenaria, si chiama, della Bibbia viene valutata, ma è sul piano dell'insegnamento, che è stabile, che non cambia. Infatti noi guardiamo ora la Bibbia che è completa, io vi ho detto che è ispirata, abbiamo letto un paio di passi, che è completa e che è stabile. Un verso più famoso della stabilità è quello, no? Quello cosa vuol dire? Che non solo Dio l'ha data questa parola, ma mai la cambierà, la sostituirà, perché il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi gli uomini non soltanto criticano il principio dell'ispirazione, dicendo magari dobbiamo aggiungere altre cose, spiegare meglio questo, invece di lasciare magari che lo Spirito Santo a suo tempo spieghi. Quando voi leggete la Bibbia, non dovete capire tutto, perché il Signore mai farà capire tutto a chi legge la Bibbia, però quando noi leggiamo la Bibbia, prendiamo quello che il Signore ci ravviva in quel momento, e quello che non comprendiamo lo lasciamo per un altro momento. Non siamo presuntuosi come alcuni che dicono, usando il discernimento proprio, siccome questa cosa non mi convince, non mi quadra, non deve essere la parola di Dio. Ad esempio, che so, potreste leggere dichiarazioni forti, delle cose impressionanti, tante cose possiamo leggere, mentre nell'Antico Testamento, quando si legge l'Antico Testamento, un nuovo credente, i nuovi specialmente si scandalizzano, trovano molti ostacoli, molti intoppi, ma io ho imparato un principio, il Signore ha voluto mettere quelle porzioni, quelle cose anche difficili da capirsi, perché c'è un tempo in cui Egli le userà per trarci dalla rovina attraverso la sua parola, per aiutarci attraverso quegli insegnamenti. Quindi la parola è stabile, e noi non possiamo quindi toccarla, no? Vediamo di leggere qualche altro passo ancora. Un altro Salmo 119:89, ad esempio. Salmo 119, versetto 89. Il Salmo 119 è il più corto della Bibbia. È il più lungo.
Ah,
è il più lungo della Bibbia. È il capitolo più lungo della Bibbia, il Salmo 119. Anche segniamo un po' con chi Davide usa la Bibbia, sì. Ah, ormai sei bravissimo. Capita nient'altro. No, è che causa nient'altro. Allora, amen. Va bene, dai, leggiamo questo versetto. Amen. Ah, che bello. Per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice passerà della legge, senza che tutto sia adempiuto. Amen. Quindi questa parola è ispirata da Dio, è completa ed è stabile. Il contrario di noi, che spesso siamo proprio inopportuni, per niente ispirati, siamo mancanti in tante cose, è vero, e siamo anche instabili. Però se il Signore ha mandato la sua parola che è ispirata, stabile e completa, è perché Egli vuole farci giungere a questo stato, no? Egli vuole che le nostre azioni, le nostre parole siano anche ispirate. Anche noi possiamo essere completi, di nulla mancanti, come dice in altro posto, e che possiamo essere stabili, non sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, no? L'apostolo Paolo a Timoteo dice questo, che negli ultimi tempi la confusione viene da questo, perché ognuno cerca maestri secondo le proprie voglie. E allora ognuno è sballottato, gli uomini sono sballottati qua e là da vari venti di dottrina, ma noi vogliamo impegnarci per essere fermi nella parola del Signore. Amen. Ora, devo guardare ancora un altro verso, perché siete stancati? Possiamo continuare e vedere qualche altro passaggio. Ora vediamo una cosa importante, perché la Bibbia, abbiamo visto che quindi queste cose, abbiamo visto che è ispirata, abbiamo visto che è un modo di manifestarsi di Dio, no? Perché proprio è stata la volontà di Dio dall'inizio scrivere un libro per manifestarsi in modo materiale. Ecco perché noi siamo anche così affezionati alla Bibbia, no? Perché in qualche modo, quando la leggiamo e Dio ci parla, siamo attenti, non facciamo idolatria del libro, e abbiamo Dio vicino a noi. Certo, no, non fate come io, non lo fate perché ormai siete tutti alberi, però io mi ricordo per esempio che era qui a evangelizzare, regalavamo molti libri, molti testamenti. Allora una volta un caro ragazzo aveva fatto dei passi, poi però chiaramente non era accaduto quello che doveva accadere quando ancora riceve la parola in profondità. Un giorno mi diceva: ah Marco, grazie per quella Bibbia, per quel Nuovo Testamento, sai, lo tengo sempre con me, no? Praticamente lui l'aveva messo sotto il cuscino, no? Perché ci dormiva sopra, letteralmente. Ce l'aveva preso come un amuleto, esatto, no? Come un amuleto praticamente. Quindi non è quel modo di usare la Bibbia, non è che tu ricevi la Bibbia come parola di Dio, allora hai l'oggetto magico, no? Tu te la porti in tasca e sei protetto perché hai la Bibbia con te. La nostra protezione è quando la Bibbia è nel nostro cuore, ma poi vediamo tante cose che potremmo vedere. Comunque la Bibbia è scritta con uno scopo, che non è lo scopo quello di farla diventare un amuleto, per esempio, no? Oppure di arricchire la biblioteca, no? Alcuni dicono, io ce l'ho la Bibbia, ne ho una così grande, ma grande, io ce l'ho la Bibbia, ne ho un'antica, un'edizione importante, piena di fregi d'oro. Ma quello non è un vanto, non significa niente, perché la Bibbia ha uno scopo. Chiaramente il primo scopo è quello di essere letta, ma quindi leggendola avvengono delle cose. Leggiamo quindi qualche passo che ci fa capire perché il Dio ha mandato la sua parola, perché ha uno scopo la parola del Signore. Leggiamo Isaia 55, 10. Questo è un passo che citiamo spesso. È un 10 e 11. Dove siamo arrivati? Da sotto, Fiorello, dai. 55, 10 e 11. Isaia 55, 10 e 11. C'è un passo che noi citiamo spesso ed è bello perché noi siamo confermati e confortati dalla lettura di questo passo quando predichiamo la parola, quando l'ascoltiamo. Amen. Quindi questa parola è uscita dalla bocca del Signore e non torna a Lui a vuoto. Certamente perché questo sia vero bisogna riceverla. È chiaro, quando un credente è distratto, no? Se gli dà un bel colpo di Dio in testa potrebbe anche avere un effetto, ma non è quello. Il Signore vuole che noi la riceviamo come la terra riceve l'acqua, la neve dal cielo, perché la parola di Dio quando è ricevuta fa germogliare delle cose nel nostro cuore, cioè non ci lascia come ci ha trovati. Quando noi stiamo insieme, questo è anche un altro modo di vedere i miracoli di Dio, il soprannaturale, perché molti dicono, ah, se io vedessi i miracoli, se io vedessi questo, crederei, se io... E invece noi abbiamo gli occhi chiusi, velati, non vediamo i miracoli di Dio. Come noi, ad esempio, io non vedevo, non capivo che la parola stessa parlava dell'esistenza di Dio, e io magari cercavo Dio chissà quanto lontano, era invece, come dice la mia parola, è presso di te, no? Nel tuo cuore, nel suo lato a bocca. C'è anche un principio generale, oltre al fatto che il Signore ha voluto mettere la sua parola nel nostro cuore e sulle nostre labbra. Quindi la parola deve entrare, deve arrivare, deve essere ricevuta per produrre delle cose. Un passo fra i più famosi che ci fa comprendere perché la parola di Dio è stata mandata, quindi scritta, noi stiamo parlando della parola scritta, amen, è in Giovanni capitolo 20, il verso 31. Giovanni 20, 31. Davide, sì. Amen. Sì, chiuso, va bene. nel suo nome. Amen. In questo passo Giovanni presenta un principio molto importante. Forse la Bibbia contiene tutto quello che dovremmo sapere intorno ad esempio a Dio e Gesù. Contiene tutto la Bibbia? No, non contiene tutto. Come non contiene, come un Vangelo, nel caso di quello di Giovanni e anche gli altri, non contengono tutto ciò che Gesù ha fatto. Infatti è scritto, prima Giovanni spiega là in quello stesso passo, che non si potrebbero scrivere le cose che Gesù ha fatto, altrimenti non basterebbero, e la terra non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Ok? Quindi la Bibbia non dice tutto quello che ci sarebbe da dire o da sapere, che Dio non vuole comunicarci tutta la sua sapienza, la sua conoscenza. Noi non possiamo, per un semplice fatto, perché non potremo mai contenere la sapienza di Dio. Quindi quello che Dio ci dà è una porzione della sua sapienza, e noi ci chiede di muoverci in quella porzione. Ad esempio, quello che ci dà, però, questo passo fa comprendere che ha uno scopo, principalmente quello di far nascere fede nel nostro cuore. Quindi, queste cose sono state scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quando Gesù parlò, sempre riguardo ai suoi discepoli, parlava del fatto che tante cose lui non poteva dire, non avrebbe detto, ci sono tante cose che però non sono alla vostra portata, ma quando lo Spirito verrà, ve l'annuncerà ogni cosa, prenderà del mio e ve l'annuncerà. Lui stava illustrando questo principio, che il Signore è interessato a darci la conoscenza necessaria a sostenere la nostra fede. Questo perché l'Apostolo Paolo dice che noi in parte conosciamo. Amen. Quindi uno dei motivi anche di restare nell'umiltà è perché non è che noi conoscendo la Bibbia diventiamo sapienti e gli altri non sanno niente. Anzi, perché tante volte più si impara, più si conosce e più ci si rende conto di non sapere molto. Del resto voi sapete che l'arroganza è legata a chi sa poco, chi non sa nulla si rassegna, non dice non so niente, ma guai a chi sa poco e crede di sapere tutto, perché uno dice che l'orgoglio nasce proprio da in chi sa poco e crede di sapere molto. Cioè chi conosce poco si illude facilmente di sapere tutto. Invece man mano che tu impari a conoscere le cose di Dio, anche la Bibbia, ti accorgi che capisci veramente poco, che conosci veramente poco. Io mi ricordo la prima volta che ho scoperto questo principio applicato nella vita di una persona con molta semplicità. Era quando andavo a funghi, avevo degli amici, tra l'altro noi facevamo una ricerca di studio, non soltanto per mangiarli, però eravamo interessati anche allo studio. Infatti avevamo fondato un'associazione micologica per lo studio dei funghi, delle specie che ci sono qua, facevamo delle foto, avevamo dei cataloghi, insomma, avevamo un approccio, diciamo, scientifico. E così si cominciava a capire qualcosa, io cominciavo a sapere un po' di cose, sapevo tante specie, le sapevo anche nominare in latino, e si cresceva in questa conoscenza. Poi un giorno siamo andati a fondo con un ragazzo, e lui era, insomma, parlando con lui, poi mi sono accorto che sapeva veramente un sacco di cose. Mamma mia, questo conosce tutto. 5.000, perché sono circa 5.000 specie di funghi visibili sotto i boschi, cioè questi visibili, macromiceti si chiamano. E lui le conosceva veramente, tutti i funghi che vedevamo lui li conosceva. Però lui mi ha fatto capire una cosa, perché era chiaro che la sua conoscenza rispetto alla mia era veramente, veramente superiore, anche rispetto ad un altro professore che era con me. Questo ragazzo sapeva davvero molto, ma molto, ma molto più di noi. Eppure lui diceva con tanta semplicità, io veramente non conosco nulla dei funghi, non conosco, sto studiando, sto cercando di capire, ma mi accorgo che realmente non conosco niente. E, sapete, e lui aveva ragione, perché ogni campo della conoscenza, si rivela sempre più vasto man mano che tu ti introduci. Perché quando tu conosci poco, tu hai per un attimo l'illusione che hai, che sei abbastanza, che puoi essere maestro. Ma quando invece tu approfondisci le cose, e questo vale specialmente con la parola di Dio, tu più avanti vai e più ti accorgi di non conoscere tutto. E allora questo è importante, questo principio di comprendere che ciò che Dio ha scritto è perché noi crediamo e per avere vita è tutto ciò che ci serve. Perché noi, se noi leggiamo la parola e la riceviamo, poi non crediamo, è tempo sprecato, tempo perso. Quindi lo scopo della parola è quello di far germogliare qualcosa nel nostro cuore, e quello che deve far germogliare è la fede. Amen. Quindi la Bibbia ha uno scopo chiaro, non è soltanto per un diletto intellettuale, perché noi possiamo così gloriarci di tante cose, ma ha uno scopo. Amen. E leggiamo qualche altro scopo, perché ancora possiamo stare 10 minuti, va bene? Un quarto d'ora? Possiamo ancora, ci fermiamo? Vi siete stancati? E a me piacerebbe andare avanti, così poi la prossima volta parliamo di altro, però alcuni non ci sono, ma io non posso. Leggiamo ancora un altro passo in Romani 15:4. Amen. Quindi è per avere fede, la parola di Dio è mandata, fa germogliare fede, fa germogliare istruzione, quindi dobbiamo essere istruiti affinché venga in noi pazienza e consolazione per conservare la speranza. Prima Corinzi 10:11 fa capire ancora un altro scopo per cui la Bibbia è scritta. Prima Corinzi 10:11. Quando, molte volte la spiegazione alle cose che non capiamo è questa, c'è un ammonimento per me. Quando leggiamo la Bibbia, tante cose, tanti fatti avvenuti nell'Antico Patto, specialmente nel Testamento, ma anche tutti gli esempi, ricordiamoci che sono un ammonimento per noi. Va bene? Quindi uno scopo per cui è scritto è per ammonirci. Leggiamo ancora un altro scopo, che è il più grande. Prima Giovanni 5:13. È Natale. Sfogliate rumorosamente, così quando non sentiamo più rumore capiamo che avete trovato. Quindi queste cose sono scritte per darci certezza di fede, per convincerci che quello che abbiamo è la vita eterna. E senza della parola la nostra fede non esisterebbe. Amen. Chi si ricorda un passo che conferma quello che sto dicendo? Senza la parola la fede non esiste. Vi ricordate? Amen. Romani 10, 17. Leggiamo tutta quella porzione di scrittura dal 14 al 17. Perché noi dobbiamo convincerci profondamente che senza ascoltare la parola di Dio, leggerla, la nostra fede muore. Romani 10, da 14 a 17. Ricominciamo da Anna, dai, leggilo tu Anna. La luz è divenuta dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. È la stessa cosa, non vi spaventate. È la stessa cosa. Quindi questo è ripetuto un concetto molto importante. Non si può invocare Dio se non si crede. Non si può credere se non si sente parlare. Non si può sentire parlare se non c'è chi annuncia. Non si può annunciare se non si è mandati. Ok? Vedete come c'è questo meraviglioso piano di Dio affinché la fede venga nel nostro cuore dall'udire la parola di Dio. Non una parola qualsiasi, non un concetto qualsiasi intorno a Dio, ma la parola annunciata per mezzo di un mandato. Ok? Quindi la fede viene da ciò che si ascolta, dall'udire, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Questo quindi è lo scopo per eccellenza, per cui Dio ha dato la parola, il libro, la Bibbia. Noi senza della parola non avremmo vita eterna. È qualcosa di sconvolgente, di straordinario. E per mezzo di questa parola noi sosteniamo la nostra fede, perché non soltanto noi la riceviamo la fede, ma noi la sosteniamo, perché Gesù disse drammaticamente quando un giorno era preoccupato e parlava e disse: ma quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra? Uno dei motivi per cui io mi preoccupo quando, ad esempio, i credenti di Dio, voi non siete abbastanza presenti in chiesa, è perché so che la fede, la vostra fede, scende. È come un contenitore di liquido, no? Se non metti parola, scende la fede. La fede non è qualcosa di astratto che può essere mantenuta senza ascoltare, senza leggere, senza vivere la parola. La fede è strettamente collegata alla parola di Dio. Infatti, tra l'altro, voi vi ricordate anche che Ebrei 11 dichiara che Gesù Cristo, parola di Dio, è il capo e funzione della nostra fede, colui che crea la fede la rende perfetta, la nuova riveduta. Quindi abbiamo bisogno non soltanto in astratto di sapere che Gesù è vicino a noi, perché questo non basta. Se bastasse questo, fosse bastato, o in futuro potrebbe bastare, noi non avremmo letto tutti questi passi che confermano la precisa volontà di Dio nel darci la sua parola scritta. Amen. È qualcosa che deve essere il fondamento. Quello che noi faremo in questi mesi, no? È studiare i nostri comportamenti, quello che il Signore ha fatto. Come, oltre che vedremo come studiare la Bibbia, ma tutto quello che faremo, e non basteremmo mai perché il tempo non basta, voi lo sapete, però tutto questo che noi faremo, se Dio vorrà, serve a farci stare vicini alla parola, uniti alla parola, dentro la parola, serve a vivere la parola. Poi noi guarderemo fra un paio di settimane cosa vuol dire vivere la parola, come vi ho scritto nella... Però intanto dobbiamo convincerci profondamente, quindi essere esortati, essere corretti, per comprendere e credere che il Signore ha dato la sua parola scritta, l'ha voluta, l'ha preparata, l'ha ispirata, l'ha completata, l'ha stabilita fermamente, perché egli si aspetta tanto dalla sua parola, egli si aspetta e sta benissimo che per mezzo di essa noi riceviamo fede e manteniamo la fede. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo leggerla, sì, ma io direi ancora di più amare la parola di Dio, perché tu non la leggi se non la ami. Io, uno dei miei obiettivi, io non l'ho scritto lì, però non so se l'ho scritto, non credo che lo sia, è quello di portarvi ad amare la parola di Dio, ad amarla, certamente a comprenderla, perché chiaramente a volte ci sono anche dei danni, dei guai che riusciamo a comprendere male quello che Dio ci dice, perché bisogna anche essere uditori attenti. Però questa parola, quindi, che nel principio crea ogni cosa, che si rivela attraverso come essere Dio con Dio, che passa dal soffio al libro, no? Questa parola, quindi, che è ispirata, completa e stabile, che è data per uno scopo, è anche una parola, quindi, amabile. Voi vi ricorderete un passo che io spesso vi cito, perché è bello, ed è una delle parole di Geremia, e che in Geremia 15:16, leggiamo qualche passo, anzi leggiamo prima il Salmo 119:103. Due versi soltanto e poi ci fermiamo e poi chiediamo al Signore, quindi, nella preghiera, amore per la sua parola. Salmo 119 verso 103. Sorella Francesca, poi leggerlo tu. Alla mia bocca, amen. A volte, quando si vede qualche credente che ha paura della parola di Dio, che non la riceve o la riceve come un rimprovero, veramente viene una profonda tristezza, perché noi sappiamo che la parola di Dio è dolce. Anche se, ad esempio, Ezechiele, se non sbaglio, fece un'esperienza particolare. Vi ricordate che lui mangiò un rotolo, fu dolce in bocca ma amaro nelle viscere, no? Bella questa esperienza, perché cosa vuol dire? Che questo, innanzitutto, vedete come Dio, la Bibbia dice, mangiala, divorala, non tenerla lì, falla diventare parte di te, vedi che è dolce alla tua bocca, cioè è appetibile. Certamente nella rivelazione del profeta Ezechiele, un uomo di Dio, quindi, che non si accontentava di masticarla e presentarla, perché una cosa la possiamo fare così anche, prendiamo una cosa come le cicombe, le mastichiamo, prendiamo il dolce e poi le studiamo, invece la parola di Dio va digerita. E questo, se l'esperienza potrebbe portarci anche noi a fare lo stesso come Ezechiele, che diventa amara delle viscere, significa che sta lavorando, no? In profondità, nel nucleo del nostro essere, per trasformare qualcosa. Ma quello che noi dobbiamo vivere, l'esperienza di Geremia, vi dicevo, leggiamolo al capitolo 15 verso 16. Leggiamo capitolo 15 verso 16, sì. E così poi preghiamo. Alziamo il piede mentre leggiamo questo verso, così già prendiamo una posizione dello spirito. Quindi Geremia, voi sapete che lui era un uomo che aveva amato il Dio, e già dall'inizio, anche se diceva, lui diceva quando se lo chiamò, io sono un ragazzo, no? Vi ricordate quell'atteggiamento così di umiltà per tirarsi indietro? Ma se gli aveva detto, ecco, io gli tocco la bocca, dice, io ho messo le mie parole nella tua bocca. E lui, la relazione di Geremia, vedete com'è? Quando Dio gli parla, lui un po' così nasconde, dice, no, io sono un ragazzo. Ma quando Dio lo prende, come un bambino, le mamme, lo fate mai, Nunzio, Barbara?
Mi capita, però, posso dire che non voglio mangiare, poi, però, qua ti acqua. Hai visto?
Allora, con i bambini si fa così ogni tanto. Il Dio fece così con Geremia. Io voglio che faccia così con me. Vogliamo pregare che faccia così con noi, con voi. Amen. Signore, anche se noi scalpitiamo, anche se noi no, vorremmo rifiutare, oppure dobbiamo, vorremmo pensare altre cose, ok, usa questo metodo. Perché poi il Dio toccò la bocca di Geremia, gli mise le parole in bocca, e poi Geremia dichiara, ce lo fa sapere dopo tanti anni, non l'aveva detto subito, però guardate cos'era successo. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Alleluia. Le tue parole sono state per la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore, Dio degli eserciti. Appena ho trovato le tue parole, le ho divorate, e sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore. Amen. Io voglio pregare insieme a voi, affinché tutti possiamo ricevere questo amore profondo per la parola del Signore. Io ringrazio Dio che alcuni, chi più chi meno, certamente già lo state ricevendo, però la mia preghiera che condivido con voi affinché abbia efficacia e sia completa, perché dice la parola, se due si accordano, quella cosa sarà concessa, e che non soltanto voi possiate avere gioia nel udire la parola di Dio dalla predicazione. Io chiaramente vedo che c'è gioia nell'udire la predicazione, è qualcosa che piace, che viene ricevuto abbastanza facilmente, perché che volete, stanti, si è seduti, non fa niente, non fatichi, non studi, non studi, non scrivi, e allora così. Quindi è più facile ricevere la parola per mezzo della predicazione, ed è del resto un metodo che il Signore ha voluto e ha creato. Però vedete che c'è di più, vedete che c'è qualcos'altro, perché voi immaginate una cosa, no? Chiaramente noi ringraziamo il Signore per tutti i suoi servi, compreso voi che ringraziate il Signore per me, io per voi, però siamo tutti di passaggio, no? Lo scopo del Signore non è quello di darci un uomo che sia un riferimento, perché già un uomo l'ha dato, Gesù, ok? Poi egli suscita i suoi servi, che sono tutti per un tempo, chiaramente. Un ministero di Dio ispirato, che produce la parola ispirata, predicata, quella parola vera, quindi che parte dalla Bibbia, prende la Bibbia, la osserva, la interpreta, la applica, è una benedizione. Però il Signore ha fatto qualcosa ancora di più, ha dato la sua parola scritta, affinché ognuno non soltanto sia quindi cibato dalla parola predicata, ma sia cibato dalla parola scritta e studiata. Se io ho voluto questo studio insieme a voi, anche per questo, per non per farvi l'ennesima predica, magari o per essere anche contenti, io vi ringrazio, la pazienza, quello, tutto quello che il Signore ci dà, lo condividiamo, però Il nostro scopo, e non è solo scopo che noi nascondiamo, no? Ma lo dichiariamo davanti a Dio, perché il nostro intento è che, Signore, dacci amore per la Tua parola così come è scritta, dacci amore per lo studio, dacci amore per divorare le Tue parole. Io so che questo richiede un miracolo, però sapete, io ho visto persone addirittura analfabeti, no? C'è una sorella che io conosco, di Solano, donna che non mai andata a scuola, neanche prima elementare, non sapeva leggere, e lei, il Signore la salvò, andava e volle una Bibbia, e si portava questa Bibbia in chiesa, così, in fretta, il padre andava lì a Solano, aveva un lei, arriva senza sapere dove, ma tanto che arriva, apriva, non poteva leggere, non poteva neanche fare essere sempre di padre, sempre. E lei cominciò ad avere un desiderio struggente della parola, di leggerla a casa, e lei cominciò a pregare: Signore, voglio imparare a leggere la tua parola. E lei si metteva a casa, aveva la Bibbia, e non capiva niente, perché voi immaginate, se mi metto davanti un testo greco, ebraico, arabo, poi noi non capiamo niente, no? Ma lei aveva tanto desiderio, aveva sviluppato tanto amore per il libro, per la parola scritta, che il Signore fece un potente miracolo nella sua vita. Lei racconta che un giorno era la sua Bibbia aperta sul Vangelo di Giovanni, poi lo capì, al capitolo 1, proprio il verso che ho letto, la parola era con Dio, la parola era Dio, e all'improvviso lei cominciò a capire quello che c'era scritto. E lei, da lì a poco tempo, non so quanto, imparò a leggere la Bibbia per un intervento miracoloso, perché tanto, senza andare a scuola e senza che nessuno le dicesse e insegnasse niente. Vedete i miracoli che può fare il Signore quando qualcuno ama. Ecco perché Geremia dice: appena ho trovato le tue parole le ho divorate. Tante volte è vero, perché capita come i bambini, quell'immagine che il Signore ci dà, ci serve a capire. A volte abbiamo bisogno di essere imboccati per un attimo, a volte magari, ecco, io devo dire: venite allo studio, fate di tutto, lasciate i bambini a casa, e magari ringraziate Dio se magari vi scuoto e poco poco vi intimorite, se poi diciamo, per non sentirlo, quando per non sentire, benvenga anche questo. Benvenga anche questo, perché nel momento in cui siamo davanti al Signore ed Egli magari dice: vieni, no, sono un bambino, no, non ho tempo, sempre diamo scuse, no? Geremia prendeva tante scuse pure, no? Erano scuse, non era la verità. Perché non dire sono un ragazzo, non dire non ho tempo, non dire non ti piace, non dire non capisci, perché io supplirò a ogni tua mancanza, ogni tuo bisogno. Non prendere scuse, ma vieni qui, facciamo una cosa diversa, metto le parole mie nella tua bocca e tu le assaporerai e vedrai che poi imparerai a divorarle, perché comprenderai che sono la delizia del tuo cuore, della tua bocca, e non potrai farne più o meno. Amen. Preghiamo insieme che il Signore possa metterci questo amore per la sua parola, perché la sua parola è potente. Abbiamo valutato tante cose, abbiamo visto che è amabile, ma ricordiamoci anche che è potente, perché questa parola è vivente ed è efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, capace di penetrare fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E noi stiamo chiedendo te, Signore, che tu attraverso la tua parola fai proprio questo. Usi la potenza della tua parola, Signore, nel nome di Gesù. Perché vogliamo, Signore, che la tua parola sia una spada penetrante, Signore, nel nostro cuore. Una spada ti trafiggerà l'anima. Alleluia, sì, è la tua parola, Signore, che separa i sentimenti, Signore, che divide l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, che conosce, che scruta i pensieri, i sentimenti del nostro cuore, Signore.